caro saluto a tutti da Carlo Dorofatti. Eccoci per la consueta puntata del podcast settimanale. Grazie per tutte le domande che mi mandate sempre. Vi prometto di rispondere a tutte le domande che sono in coda. E vi invito a consultare il sito accademiaacos.it per verificare se ci sono news, aggiornamenti sugli eventi. Potete consultare il calendario degli appuntamenti, degli incontri, dei corsi che si tengono all'interno di quel progetto divulgativo e formativo che io chiamo Accademia ACOS. Anima, corpo, spirito. Bene, vi segnalo tra le iniziative di quest'estate, domenica 17 luglio andremo a far visita all'Eremo di Santo Spirito, nella Maiella, in Abruzzo. Una visita guidata da cari amici, tra cui Luca Merolla e Michela, la sua compagna, che ci guideranno attraverso la simbologia, la storia e anche l'alchimia di questi luoghi così particolari sulle tracce di Celestino V, quindi molto interessante come esperienza. E poi il 18 agosto faremo il Full Moon Drumming, cioè una festa della luna piena, una tradizione che vogliamo inaugurare il 18 agosto e poi nei mesi estivi in generale festeggiare la luna piena ritrovandoci in un bel posto immersi nella natura con tamburi, fuochi, danze, canti per giocare un po' insieme al chiaro di luna. Bene. Riprenderemo poi a settembre in gran carriera con le attività dell'Accademia. Il calendario sarà molto molto fitto. E a questo proposito mi fanno una domanda e mi chiedono, ma un amico mi manda un'email e mi dice in che senso possiamo intendere e utilizzare al meglio quelle discipline, quegli esercizi, quelle tecniche che vengono oggi tanto insegnate nei centri olistici, yoga, meditazione, esperienze di sviluppo delle facoltà, quali la medianità, la lettura dei tarocchi, il viaggio astrale e quant'altro, eccetera, eccetera. Ottimo argomento, aspettavo questa domanda da tempo, anche perché vi consiglio una lettura a questo proposito, molto stimolante, molto istruttiva. Vi consiglio di leggere un libro appena uscito di due cari amici che probabilmente verranno a Terni perché li ho già invitati a fare una conferenza di presentazione, quindi in settembre metteremo probabilmente anche questo evento in calendario. Il libro che hanno scritto Andrea Colamedici e Maura Gancitano si intitola Tu non sei Dio, fenomenologia della spiritualità contemporanea, e direi che è un'ottima disamina di quello che può essere oggi il fenomeno del New Age e compagnia bella, insomma, ricostruito attraverso una sequenza storica molto interessante, scientifica molto interessante, ben fatto questo libro. Anzi, devo dire che sono stati fin troppo buoni, io sarei stato ancora più spietato in certi punti, però avremo modo di dibatterne e di divertirci proprio insieme, magari con una presentazione di questo libro alla quale inviterò Andrea e Maura, che già hanno collaborato con me, abbiamo fatto cose insieme, quindi sarà un piacere. Tu non sei Dio, è un bel libro, ve lo consiglio per quest'estate. Allora, e andiamo sull'onda di questa domanda, quindi, che dice come possiamo intendere, quindi al meglio, tutte quelle proposte che arricchiscono tutta quella paccottiglia di roba, e io qui, da qui non salvo nessuno, perché veramente pochi, salvo pochi che sono poco conosciuti e che modestamente ho selezionato come docenti dell'Accademia ACOS, lasciatemi giocare un pochino, perché ovviamente io seleziono anche i docenti non tanto su un piano di contenuti tecnici, ovvio che devono essere competenti, ma su un piano dell'approccio. L'approccio è molto importante, la sintonia spirituale deve essere molto importante. Io condivido, ovvio, condivido la mia esperienza di ricerca, di studio, diretta e personale, in maniera teorica e pratica, anche trasmettendo tecniche e discipline psicofisiche specifiche, ma conservando e chiedendo ai miei collaboratori docenti di conservare una precisa chiave di lettura. La chiave di lettura è sempre: 1. Cosa non è quella determinata pratica presa in considerazione? Per esempio, cosa non è il viaggio extracorporeo? Cosa non è la divinazione con i tarocchi? Cosa non è la meditazione? Cosa non è la medianità? E via così. Cosa non è la ricerca delle vite precedenti? Tutto quello che volete. Cosa non è quella cosa? E la sua inutilità dal punto di vista spirituale. No, bisogna proprio stabilire e ammettere cosa non sono queste cose e soprattutto la loro inutilità dal punto di vista spirituale. Io non le ritengo neanche propedeutiche, come dicono Andrea e Maura nel loro libro. No, nessun inspirational, no, nessuna propedeutica. Questa roba è incrostazione, non è un'infarinatura che eventualmente può essere utile, è un'incrostazione di quello che può essere un cammino di risveglio autentico, impegnato, profondo, radicale, nella necessità di un cambiamento che non è il cambiamento dall'incubo al sogno, dall'infelicità alla felicità, dalla povertà alla ricchezza, non è quello. La spiritualità non è mai stata ricerca di felicità, di abbondanza, ma neanche di salute addirittura. La spiritualità è rivoluzione radicale del proprio modo di vivere, di vedere le cose, di sentire, è consapevolezza autentica di se stessi, quindi è un risveglio dal sonno, non è un cambiare cose brutte in cose belle, sogni brutti in sogni belli, è svegliarsi e quindi è rinnovamento radicale con il patto con la vita. Cioè, è proprio una questione molto profonda, molto intima, molto personale, impegnativissima. Invece qua ci si trastulla con balocchi che fanno credere di essere grandi iniziati in una grande via spirituale, ma non ci si smuove di un millimetro. Ancora una volta è pappa per l'ego, è illusione nelle illusioni, è sottoprogrammi della Matrix che intercettano e in qualche modo sabotano, creando mille surrogati alla via spirituale. E quindi non c'è nulla da salvare, non è propedeutica, è incrostazione, tutto quello che c'è attorno spesso nei centri olistici, nelle dinamiche New Age, nelle bancarelle, nelle proposte, nei libri, sono tutti personaggi che lasciano il tempo che trovano nel momento in cui si muovono su questo terreno in questo modo, così improvvisato e comunque con questa psicologia spicciola che non è neanche, se vogliamo, interessante, dotta e competente dal punto di vista psicologico o psicoterapeutico, tra l'altro. Si prende tutto e lo si mette in una chiave di prodotto spirituale, di consumismo, quindi è importante ammettere e stabilire questi argomenti, che cosa non sono e soprattutto la loro inutilità dal punto di vista del risveglio, della crescita spirituale. Secondo, come può essere intesa quella pratica in senso di crescita spirituale? Buttiamo via tutto, sicuramente, come viene fatto oggi, quindi anche tutto quello che viene definito propedeutica alla spiritualità, infarinatura necessaria, utile, gli spunti, no, sono tutte incrostazioni. E chiamarla propedeutica vuol dire essere ancora buoni, sdoganarla ancora in qualche modo, e quindi c'è il furbetto che comunque con le parole cerca in qualche modo di salvare il salvabile perché ci campa, no. Tuttavia, come può essere intesa in senso di crescita spirituale quella determinata esperienza? Perché quella determinata esperienza la riscontriamo nelle grandi tradizioni, ma fa da corollario, è un aspetto, è un qualcosa che emerge da un cammino che non ha quello come scopo, è un tentativo didattico che attraverso la simbologia, l'archetipo, il pretesto, l'espediente vuole arrivare ad altro. Il viaggio astrale non serve a fare viaggio astrale, la lettura dei tarocchi non serve a leggere i tarocchi, che so io, la medianità, il contatto col sé superiore non serve a quello, ma va a parare ad altro. Ecco che se si presume che serva veramente a quello, non si è capito niente. La meditazione non serve a meditare, lo yoga non serve a dimagrire. Altro è, ok? Dobbiamo recuperare questa matrice esistenziale, spirituale, di motivazione autentica di ciò che è la spiritualità. Allora ecco, come può essere intesa quella determinata pratica in senso spirituale? Perché la incontriamo nelle grandi tradizioni? E poi, come può essere praticata in tal senso? Sempre che sia possibile. Quindi io cosa faccio? Smonto, seleziono ed eventualmente rimonto ogni pratica ed esercizio che oggi tipicamente fanno anche bella mostra sulla bancarella New Age, perché la terminologia è quella. Però voglio recuperarne, sempre che sia il caso e se sia possibile, il senso autentico, in chiave spirituale, ovvero rivoluzionaria rispetto alle proprie attitudini interiori attuali e volta a un risveglio radicale e dunque autentico. Ma questo risveglio è impegnativo, non è il pillolone, non è la bevanda che è panacea universale di risveglio, la pozione, il prodotto che si compra e che risolve. No, assolutamente, è un percorso profondo, impegnativo, di autoindagine, di messa in discussione di se stessi, di comprensione più che di conoscenza, di saggezza più che di sapere. E solo che oggi questo non viene proposto in questa chiave, perché è impegnativo, perché è lungo, perché implica scelte di vita coerenti, precise e che siano riflesso di quella rivoluzione interiore che discute profondamente le nostre attuali convinzioni su noi stessi, sulla realtà. Ma questo non può neanche rimanere lettera morta dentro di noi, deve in qualche modo riflettersi nella coerenza delle proprie scelte di vita. E questo può essere molto impegnativo quando siamo stati abituati a pensare che la vita sia in un certo modo e solo in quello, all'interno della logica e della mentalità occidentale che è capitalistica, che è materialistica, in fin dei conti, anche quando parla di spiritualità o pretende di parlarne. Capite? Quindi, bella domanda, e ecco com'è la questione. La questione è: o fai piazza pulita, anzi, fai proprio piazza pulita di tutto questo, e poi spera di poter incontrare un contesto di crescita spirituale nel quale poi emergano delle esperienze che possono essere indagate, ma in quanto emergenti da un cammino che non ha quelle esperienze come protagoniste e tantomeno come fine, come finalità. Ok? Ecco allora che in quella chiave possono essere effettivamente adottate delle pratiche, delle sperimentazioni, delle esperienze di ampliamento della coscienza che poi si traducono in quello che nella terminologia possibile può essere definita come meditazione, sogno lucido, viaggio sciamanico, trasmutazione delle energie sessuali, divinazione e quant'altro. Però vedete, è ben diverso lo spessore che cerco di restituire a queste discipline, che meritano molto di più di quanto oggi sono diventate. Ok? Ripeto, oggi se si sbaglia la chiave di lettura non si è neanche in una propedeutica, si è nella incrostare, nel giocarsi ogni possibilità. Poi si dice: in Occidente non ci sono non c'è la matrice culturale. Beh, ma perché è stata devastata dalla Chiesa? Ma in effetti c'è stata, non, ma non parlo solo del druidismo o dello sciamanesimo italico o di quelli che potevano essere i misteri, egizi, greci, ma parlo anche per esempio di tutta la mistica tedesca. La mistica tedesca, la teologia tedesca, come la definisce Vannini, no? Mauro Vannini, fantastico, è un terreno spirituale, mistico, molto profondo, molto bello, però è trascurato, addirittura oserei dire censurato, anche dalla stessa religione che riguarda questa particolare mistica. Parlo della mistica di Meister Eckhart, parlo della mistica di Simone Weil, per arrivare a Margherita Porete, Sebastian Frank. Chi sono sti personaggi? Boh, non li conosce nessuno. Eppure quello è, può essere un retroterra culturale e spirituale adatto, per cui in Occidente riconosciamo che esiste una matrice culturale sulla spiritualità, ma è stata devastata, bisogna andarla a cercare col lanternino. Effettivamente si fa prima a rivolgersi ad Oriente, ma non occidentalizzando l'Oriente, questo è il problema, capite? Argomenti interessantissimi che riprenderò sicuramente, sia in occasione di diverse conferenze che verranno fatte, anche con personaggi interessanti, con Davide Cova, con Marco Guzzi, con appunto anche Andrea Maura, che hanno scritto questo testo molto carino, molto interessante, utile, lo trovo molto utile, così come con altri collaboratori dell'Accademia che so che sono in sintonia con questa visione delle cose, pur occupandosi in prima persona, in maniera anche molto puntuale, di tecniche, Qigong, yoga, bioenergetica, piuttosto che aspetti che possono riguardare l'alchimia interiore, eccetera, eccetera, eccetera. Però è tutto da inquadrare in questa chiave. E quindi ecco che la terza domanda è: come può essere praticata in tal senso quella determinata disciplina? Quindi non solo come può essere intesa in senso di crescita spirituale, prima bisogna recuperarne il senso, e poi come può essere praticata in tal senso? Ecco, sempre che sia possibile, ok? Quindi è questo il modo con cui poi io mi muovo, anche proponendo certe esperienze, ok? Ok, bene. Ecco, sto ricevendo proprio in questo momento un'email, vabbè, ma la mettiamo in coda necessariamente. Sì. Ok, bene, passiamo ad un'altra domanda, scusate se mi sono infervorato, ma è un argomento veramente che mi sta tanto a cuore. Bene, passiamo alla domanda successiva. E direi che siamo anche un pochino in tema, in effetti, con il tema della prima domanda. Mi dice questa amica: salve, le volevo chiedere un altro parere, per favore datemi del tu, perché se no mi fate sentire più vecchio di quello che sono. Ho guardato il suo video dove parla dell'energia presa dall'egregore, sono d'accordo con lei in merito al Reiki. Quindi qua si fa riferimento ad un video che è su YouTube, in cui parlo delle varie tecniche di guarigione o pseudotali, tra cui anche il Reiki, quando è mal trasmesso, mal fatto, mal gestito. E faccio riferimento al fatto che molte di queste possibilità sono applicabili perché ci si collega a dei serbatoi di energia, a delle egregore, a delle forze, quindi in realtà non c'è un reale risveglio di proprietà di guarigione, che poi in realtà sono proprietà di facilitazione di un processo di guarigione che si attiva nell'assistito in realtà. Nessuno guarisce nessuno, mai. Questo nel senso perlomeno anche filosofico, generale, di approccio a quello che può essere l'esperienza della guarigione spirituale, che è guarigione radicale e reale, perché è comprensione del fenomeno della malattia, è comprensione dell'insegnamento che la malattia porta, del messaggio che la malattia porta, sempre che siamo ancora in tempo ad ascoltarlo e a metterlo in pratica, perché a volte siamo così sordi che arriviamo a morirci di quel messaggio, quindi non si può neanche essere troppo superficiali nel dire ah beh, ma la guarigione spirituale risolve tutto se lo risolve in tempo e se comunque si innesca quel processo di ascolto del messaggio e quindi rinnovamento. Allora ecco che si può parlare di una guarigione che accompagna un processo terapeutico, medico, clinico, quello che sarà necessario, rendendolo però un processo completo di guarigione, che è rinnovamento, che è sempre poi, la guarigione porta sempre con sé un rinnovamento. Però un conto è risvegliare questa facoltà da dentro di sé in virtù del proprio processo di cammino spirituale. Altro invece è imparare delle tecniche oppure collegarsi con delle forze che in cambio di qualcos'altro rendono possibile, concedono un potere. Questo accade, l'ho visto accadere. Insomma, la domanda va avanti e dice sto facendo il mio cammino spirituale per una migliore centratura del mio io e mi hanno proposto di farmi dei trattamenti potenti, sciamanici, e non sono sicura, non sono sul percorso della guarigione, non ho interesse ad apprendere le tecniche Reiki perché vedo la mia energia come risultato di un lungo cammino personale. Bravissima, bravissima. Solo dopo essermi centrata vorrei operare nel campo di una medianità pulita e sana. Per fare ciò sto lavorando sul mio ego, mi dice. Vabbè, occhio a lavorare sull'ego, perché l'ego, del lavoro sull'ego se ne bea tantissimo. Però vabbè, questo è un altro argomento. Ci siamo comunque capiti velocemente. Mi hanno proposto comunque di fare questi trattamenti. Secondo lei, secondo te, mi dovrei affidare a chi utilizza l'energia presa dall'universo, considerandola l'unica energia libera dalla contaminazione dell'essere? Allora, tu ti devi fidare di quello che senti, di quello che studi, di quello che comprendi, di quello che intuisci. Ti assicuro che se senti puzza di bruciato, hai già capito tutto, hai già intuito, l'inconscio è veloce. Il sentire è veloce, poi la mente giustifica, razionalizza, poi ti accorgi anni dopo che nei primi 2 secondi l'inconscio aveva già capito tutto. In realtà poi ci hai messo 2 anni a tue spese, sulla tua pelle, per capire che aveva ragione e la tua prima impressione era giusta. Perché la mente comunque razionalizza, giustifica e poi abbiamo tutte le nostre brave convenzioni sociali e bla 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 bla. Quindi io direi che se non ti senti pronta, se non ti senti a tuo agio, inutile, lascia stare. Certo, possono essere anche delle resistenze, certo, va bene, in questo caso avrai modo di riconoscerle, guarda, se sono delle resistenze le riconosci, anche, cioè, e quindi, voglio dire, fai quella cosa e supera le resistenze, che a questo punto non sono una specie di sesto senso che ti permette di stare alla larga dalle bufale, ma sono effettivamente resistenze che anzi vanno superate, quindi quello che ti si para davanti è qualcosa di reale, di autentico, di evolutivo, che mette alla prova i tuoi schemi, il tuo ego. Ecco, però come distinguere? Intanto noi sappiamo benissimo quello che sentiamo e quello che facciamo, al di là della buona fede, al di là di tutto, noi sappiamo, sentiamo, abbiamo la possibilità di discernere. Però, guarda, se è una resistenza che devi superare, la vita ti riproporrà questa prova costantemente, più volte, quindi ti metterà nelle condizioni migliori per poterti ascoltare e misurare con quell'occasione che si ripete nella tua vita, magari in forme diverse, magari anche per trovare e incontrare il tuo modo per avvicinarti a un certo tipo di esperienza. Però ti si ripropone. Se invece è una bufala, l'hai smascherata subito e via, finita lì, l'hai sciolta, l'hai riconosciuta, per cui non sarà un qualche cosa di ripetitivo, capisci? Ok, molto bene. Vediamo un po' cos'altro. Vabbè, mettiamo sempre in coda. Io le domande le metto sempre in coda per una questione così, di giustizia. Comunque ho una coda lavori abbastanza lunga. Allora, andiamo avanti. È curioso che proprio in questo momento mi siano arrivate due domande per email. Vi ringrazio. Allora, eccola qua, la domanda successiva, facciamo ancora in tempo? Sì, direi che abbiamo ancora un momento. Ultima domanda di oggi. Un mio amico mi scrive, mi dice: oggi ho fatto il mio riposino quotidiano e mi è capitato di fare un sogno lucido. Non apro adesso qui una parentesi sui sogni lucidi, ovviamente. Entravo in un tunnel e all'improvviso mi sentivo un vento fortissimo in faccia sul mio corpo sdraiato a letto, e tale vento lo potevo governare io con le mie mani nella stessa stanza in cui mi trovavo, e c'erano dei giocattoli che rianimavo io col mio potere ed una luce che si accendeva e spegneva. Cos'è? Sembrava tutto molto reale. Io non sono un esperto di interpretazione dei sogni, anche se mi piace parlarne, investigare in quel senso. I sogni sono una dimensione straordinaria di conoscenza di sé, quindi perché no? I sogni sono uno strumento potente sia di autoindagine, sia sul piano terapeutico, sia sul piano anche esoterico. Il sogno lucido è soprattutto quando ci rendiamo conto che stiamo sognando mentre sogniamo, e possono accadere tante cose, cioè questo senso di padronanza, di familiarità, di potere, di poter modificare il sogno, di poter modificare gli eventi del sogno. E a questo corrispondono anche sensazioni fisiche molto forti. Adesso questo non raccontatelo a Malanga, perché sennò subito vi dà degli addotti e finita lì, siete rapiti dagli alieni e la questione è chiusa. Ecco, non è proprio così la questione. È complessa la nostra mente, è complessa la nostra struttura energetica, psicofisica, dimensionale e multidimensionale, per cui cercare di capire di che cosa si tratta può essere molto difficile, perché per noi, cioè, che cosa vuol dire per te magari quel vento, quei giocattoli? Magari è un sogno che ha a che fare con aspetti di tipo psicoterapici, con aspetti legati all'inconscio che emergono, con blocchi, nevrosi, fobie, traumi o micro traumi del tuo passato che sono stati risvegliati magari il giorno prima o nell'ambito del quotidiano, che ti portano un messaggio. I sogni portano sempre un messaggio. Quindi prima bisognerebbe sfoltire tutto questo per poi piano piano avvicinarsi ad altre spiegazioni possibili. E quindi ecco il sogno lucido, il viaggio sciamanico, l'incontro con realtà altre, dentro e fuori di sé, e allora ci inoltriamo in un discorso più ampio, esoterico, eccetera, eccetera. Spesso, per dire, questi giocattoli che vai a rianimare possono essere proprio parti di te che vai a risvegliare, vai a stimolare, delle tue facoltà, una tua sensibilità, oppure dei ricordi. Qui bisognerebbe entrare un po' nel merito, capisci, di questo sogno. Questo vento forte, cosa può essere? L'idea di viaggiare nel profondo. Quindi, vedete, è molto bello inoltrarsi nella dimensione del sogno, perché ci sono tante possibilità che si aprono e letture a diversi livelli. Lo stesso sogno può darci dei messaggi utili per la nostra vita quotidiana, può darci dei segnali: guarda, quella cosa non farla, quella cosa falla, di quella cosa magari abbi un po' di dubbio. Ecco. No, ci danno dei messaggi, oppure ci indicano delle cose utili per noi stessi, sempre che sappiamo darci credito a questi sogni e sappiamo ricordarli e sappiamo poi elaborarli nel giusto modo, possiamo farci aiutare anche a questo proposito. Bene, con questa ulteriore chiosa io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo, ok? Accademiaacos.it per il calendario eventi e se non ci vedremo di persona, ci vediamo su Facebook o su YouTube o tramite il podcast la prossima settimana. Un abbraccio, ciao a tutti!